Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, giornata in cui alle 18 dovrebbe arrivare la replica alla Camera, perché non c'è stata l'intervento alla Camera, visto che il testo era già stato mandato ai deputati, e la replica del Presidente del Consiglio Draghi. Ieri un'ampia maggioranza, 262 voti al Senato, 40 voti contrari. Vedo già molti messaggi sul tema, adesso vi arriveremo, però nel frattempo, mentre insomma, Draghi dubito che possa dire qualcosa di particolarmente diverso e che si discosti da tutti i temi toccati ieri, dicevo, mentre Draghi va all'incasso della fiducia anche alla Camera, noi torniamo a occuparci anche oggi di economia reale, potremmo dire di politica industriale, si sarebbe detto una volta. Perché? Perché ci sono stati degli incontri, uno su tutti, Whirlpool, e quindi crisi aziendali, l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, quindi col Ministro Giorgetti e il suo staff, con i sindacati, per quello che riguarda il tema di Whirlpool. Ma sono ancora 99 i tavoli di crisi rimasti di competenza al Ministero dello Sviluppo Economico. In realtà 64 sono attivi, 35 sono di monitoraggio, quindi su settori dove c'è una criticità permanente. Riguardano 110.000 lavoratori. Le vertenze che si sono risolte l'anno scorso sono 15, che hanno salvato, tra virgolette, il posto a oltre 30.000 lavoratori. Su questi tavoli di crisi si innesta anche la vicenda Ilva, di cui parleremo, perché domani sono convocati i sindacati sempre da Giorgetti, e quindi al Ministero dello Sviluppo Economico. Però il tema dell'Ilva riguarda la decisione del TAR di Lecce dello scorso 13 febbraio, che ha intimato l'azienda di bloccare l'area a caldo, quindi spegnere gli impianti dell'area a caldo entro il 14 aprile, perché il TAR ha detto c'è il pericolo per la popolazione legato alle emissioni del siderurgico permanente, un pericolo permanente ed imminente, e di questo parleremo. Poi però anche il tema, diciamo, che è la vera sfida per il mondo delle imprese, tutte, non solo quelle manifatturiere, ma anche quelle dei servizi, non solo quelle legate alla meccanica, ma anche quelle legate alla produzione alimentare o ai consumi finali, è il tema tanto evocato della transizione digitale. Ora, al di là della retorica su questo, dei passi in avanti sono stati fatti nella parte manifatturiera, soprattutto grazie ai super incentivi o a iperammortamenti e superammortamenti del 4.0, ricorderete i benefici che derivavano da quella legge, però molto resta da fare. C'è un orientamento e un'analisi, soprattutto fatta dal CUOA e dall'Università di Verona, su che caratteristiche, diciamo così, devono avere i manager per permettere una trasformazione digitale delle imprese. E tutto parte anche dalla testa, chiaramente, per cui se tu per digitale intendi così semplicemente un upgrading informatico, hai capito male. Se per digitale intendi un nuovo modo di procedere, sia come innovazione di processo, ma anche delle volte come innovazione di prodotto, ecco lì ci siamo, e ne parleremo nella seconda ora del programma. Per restare sulla concretezza, poi invece analizzeremo di volta in volta le varie scelte del neogoverno. Su questo qualcuno mi sta scrivendo, ma non ha trovato sbagliato, come dice Sgarbi, il termine resilienza usato da Draghi? Allora, i problemi sono altri, dopodiché resilienza è una parola che io aborro, come direbbe Mughini, la trovo iperinflazionata, mi ricordo un po' il termine attimino di una volta. È una parola che deriva dal mondo della fisica, riguarda la fisica dei materiali. secondo me la capacità, diciamo, di assorbire il colpo e di non perdere la tua forma è una capacità che si può tradurre anche in altri termini. Preferisco in italiano il termine resistenza, anche se è diverso da resilienza, però questo è un punto. L'altra cosa che state chiedendo è il commento. Guardate, non commentiamo i voti contrari, a parte il fatto che una democrazia mi sembra più che normale che vi siano dei voti contrari anche a Draghi, che discorsi sono. Dopodiché lì è più da commentatore analisi politica. Fratelli d'Italia ha sempre detto che non avrebbe appoggiato il governo come fiducia, che avrebbe votato sì ai provvedimenti che condivideva. La spaccatura nei 5 Stelle, la parziale spaccatura, è un tema politico interno ai 5 Stelle, vedo molti messaggi sull'espulsione o no. Qualcuno mi chiede anche dell'ex ministro Barbara Lezzi, ma non lo so, non devo chiedere a lei, io non so perché l'ex ministro Lezzi non avesse problemi a fare il ministro del Sud nel governo, diciamo, nel primo governo Conte, quindi con una Lega fortemente anti-europeista e sovranista, con una politica molto, ricordiamo, uno può commentarla come vuole, ma molto chiara anche del ministro degli interni dell'allora Salvini sugli sbarchi, e abbia un problema a votare una fiducia adesso a un governo in cui c'è dentro anche la Lega, con posizioni decisamente più concilianti sull'Europa, e ci sono dentro anche il PD. Cioè, io non ho capito bene quale sia il problema di questo governo per chi ha votato e ha fatto parte anche come ministro del primo governo Conte. Onestamente non lo so, ma sono fatti anche abbastanza loro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Altri ascoltatori stanno chiedendo ma se siano notizie sullo spostamento di colori delle regioni. Guardate, aspettiamo domani. È vero che la Val d'Aosta avrebbe tutti i parametri per essere zona bianca, è vero che c'è il rischio che alcune regioni, tra cui anche la Lombardia e l'Emilia, passino da gialle ad arancioni, e arrivano i dati oggi delle regioni e domani arriveranno i colori. Cosa devo dire? Vediamo. Dunque, per quello che riguarda il recovery plan, oggi è intervenuto Valdis Dombrovskis in audizione alla commissione estere della Camera, e ha detto: abbiamo già avuto scambi intensi e costruttivi con le autorità italiane sul piano nazionale di ripresa e resilienza, bisogna lavorare ancora, ma sono assolutamente convinto che un nuovo governo riuscirà in maniera brillante a completare le misure e i passi necessari affinché gli ingenti finanziamenti possano iniziare a fluire quanto prima verso l'Italia. Il Recovery Fund è una grande opportunità per l'Italia. La Banca Centrale Europea invece ha espresso preoccupazione per il fatto che i progressi nell'attuazione del Recovery Fund siano lenti e impegnativi. Deve diventare operativo e senza indugio invece il recovery, per cui gli stati membri devono accelerare il processo di ratifica e finalizzare prontamente i loro piani di ripresa e resilienza. Allora, la ratifica l'abbiamo già votata noi, è chiaro che il piano adesso va, come ha detto Draghi ieri, completato, non ha detto riscritto, per essere corretti. Per quello che riguarda invece il PIL italiano nel quarto trimestre, allora secondo nel quarto trimestre ovviamente del 2020, secondo l'OCSE il PIL ha fatto meno 2% in Italia, in Francia meno 1,3%, dopo la forte ripresa che c'era stata sia in Italia che in Francia nel terzo trimestre. L'Italia aveva fatto più 16, la Francia più 18,5. Rimasto positivo invece la crescita nell'ultimo trimestre del 2020 in Giappone più 3, Canada più 1,9, Stati Uniti più 1%, Regno Unito più 1, Germania stazionaria con un più 0,1%. Perdite senza precedenti invece per il gruppo Air France KLM, come devo dire, come tutte le compagnie aeree in questo periodo. Però l'anno scorso ha perso 7 miliardi di euro a causa del Covid. Il gruppo franco-olandese infatti ha perso 2/3 dei suoi clienti, ha fatto meno 67% dei passeggeri Air France KLM. Il fatturato ha fatto meno 60%. Tech, il direttore finanziario di Air France KLM, ha detto: sono perdite che fanno un po' girare la testa, nel senso che uno non è abituato a ragionare, a meno che non ci sia un tracollo, una crisi, un crack aziendale, con cali del 60% del fatturato, del 67% dei clienti. Ancora, il Comitato per la Sicurezza Sanitaria dell'Unione Europea ha dato l'ok a un elenco comune di test antigenici rapidi per il Covid-19 con certificati riconosciuti da tutti i paesi europei, nel senso che è essenziale, ha detto anche Stella Kriakides, che è la commissaria per la salute, che i tipi di test siano reciprocamente riconosciuti e risultino certificati anch'essi riconosciuti in tutta l'Unione Europea. Poi ci sono le dichiarazioni, qui andiamo sui vaccini, del presidente dell'IRBM di Pomezia, che contribuisce a produrre il vaccino AstraZeneca, quindi dà un giudizio interessato da questo punto di vista, nel senso che è parte in causa. Ha detto: l'efficacia del vaccino AstraZeneca è del 100% nell'evitare l'ospedalizzazione. Il PRINT, lo studio consegnato alla rivista The Lancet, riguardava 10.290 persone in Inghilterra, 10.300 in Brasile, e dai 18 anni in su, quindi comprensivo anche degli anziani, e anche con patologie gravi come diabete, obesità, insufficienza respiratoria e problemi cardiovascolari. Lo studio di Lancet chiarisce senza dubbio che per contrastare la malattia grave, cioè quella che ti porta al ricovero, e che, ripeto, fino allo sfinimento è la prima fonte di preoccupazioni sul Covid, cioè la saturazione degli ospedali, che porta poi i governi a imporre il lockdown per abbassare la saturazione ospedaliera. Dicevo, l'efficacia è del 100%. Sempre Di Lorenzo ha detto che arriverà 1 milione di dosi entro fine febbraio di AstraZeneca. A marzo è prevista la consegna di altri 4 milioni di dosi. AstraZeneca, considerato lo sforzo organizzativo, potrebbe recuperare parte delle consegne mancate. Spread italiano, come a 98 punti, un po' risalito. La borsa nel frattempo perde un punto percentuale a Milano, lo 0,60 a Parigi, invariata meno 0,1 a Francoforte, Londra meno 1,60, Dow Jones meno 0,60%, cede Inuit il 3%, Leonardo il 2,5% come Tenaris, e Diasorin, Nexi meno 2,33%, Interpump meno 2% come Atlantia e Poste Italiane. Il fronte opposto invece vede A2A guadagnare l'1,25%, Stellantis lo 0,80%, Saipem lo 0,30%. Allora, andiamo sul primo tema, che riguarda in qualche modo uno dei passaggi di Draghi di ieri, e mi riferisco alla parte che riguarda non sull'occupazione, abbiamo detto, poi ne parleremo sulle crisi industriali, ma riguarda il tema e anche sul recovery. Draghi in 10 secondi ha chiarito che la governance del piano di resilienza, c'è anche scritto nel piano, del recovery plan italiano è al Ministero dell'Economia e Finanze, quindi fine del tema. No, mi riferisco all'intervento molto dettagliato sulla didattica, con una critica forte alla didattica a distanza, soprattutto in alcune regioni del sud, in alcuni luoghi del sud dove ha funzionato male, malissimo, e citavamo anche noi varie informazioni che abbiamo su interi plessi scolastici in cui non si riesce a fare la didattica a distanza, non dico solo al sud, ma principalmente al sud. Allora, parliamo di questo perché di nuovo la nostra Piera Ceci, Maria Piera Ceci, se n'è interessata per capire quale ne sia l'atteggiamento degli insegnanti, ma soprattutto c'è stato un riferimento ancora più dettagliato non solo sulla DAD, ma anche sull'importanza degli istituti tecnico scientifici, gli ITS. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sul primo tema. Allora, ricordo, ieri Draghi ha detto non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile con le modalità più adatte per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno in cui la didattica a distanza ha incontrato maggiori difficoltà. E ha aggiunto, bisogna adeguare il calendario scolastico alle esigenze della pandemia. Io, guardate, sto ricevendo molte critiche, mi dispiace ieri non averlo chiesto al presidente Zaia, ma parlavamo di vaccini, da ascoltatori in Veneto per i 3 giorni di feste per carnevale. Io dico, ma va ben tutto, però uno poi si deve fare anche una riflessione, soprattutto se ha avuto il Veneto, non ha avuto tanta zona rossa, arancione, ma insomma, per l'anno che è, io non penso che i genitori, a parte il fatto che non ti puoi spostare ancora dentro dentro la regione, se non sei arancione, tant'altro. Però vabbè, vedo che se c'è una cosa, mettiamola così, intoccabile nel calendario scolastico ad ora sono le festività già decise, e lì tutto può succedere, ma non che si perda un giorno di carnevale o della settimana bianca. E per molti sindacati e insegnanti il mantra su quando devono finire le scuole a partire da quelle superiori a inizio giugno, perché il mondo è cambiato per tutti, ma non tutti sono uguali agli altri, vorrei un po' parafrasare Orwell. Per alcuni è molto cambiato, per altri è cambiatino, no? E non ce l'ho con gli insegnanti bravi, non mi fate tornare sulla polemica, ce l'ho su chi ogni volta che si parla di modifica, no, le aule fanno caldo di qua, di là, mancano i condizionatori. Allora, sentiamo Draghi, però oltre alla didattica a distanza è entrato nello specifico sugli istituti tecnici, vanno rinnovati, e ha citato le esperienze di Francia e Germania. Faccio notare che la Germania sforna 10 volte i diplomati che sforna l'Italia da questi istituti tecnici, che hanno poi un'aderenza molto specifica con le attività produttive di un paese. Sentiamo questo passaggio di Draghi.
È necessario investire in una transizione culturale a partire dal patrimonio identitario umanistico riconosciuto a livello internazionale. Siamo chiamati a disegnare un percorso educativo che combini la necessaria adesione agli standard qualitativi richiesti, anche nel panorama europeo, con innesti di nuove materie e metodologie, e coniugare le competenze scientifiche con quelle delle aree umanistiche e del multilinguismo. Infine, è necessario investire nella formazione del personale docente per allineare l'offerta educativa alla domanda delle nuove generazioni. In questa prospettiva, particolare attenzione va riservata agli istituti tecnici. In Francia e in Germania, ad esempio, questi istituti sono un pilastro importante del sistema educativo. È stato stimato in circa 3 milioni nel quinquennio 2019-2023 il fabbisogno di diplomati di istituti tecnici nell'area digitale e ambientale. Il Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna 1,5 miliardi agli istituti tecnici, 20 volte il finanziamento di un anno normale pre-pandemia. Senza innovare l'attuale organizzazione di queste scuole, rischiamo che quelle risorse vengano sprecate.
No, a me fa impazzire perché continuo a leggere commenti, Draghi, discorso generico, ma non so io cosa intendete per generico. A me sembra che vada sempre nel dettaglio, cita i casi francese e tedesco, il numero preciso delle risorse che saranno destinate agli ITS, 1,5 miliardi, quanto è 20 volte il finanziamento che ricevono di solito. Boh, a me sembra che per essere un discorso programmatico sia entrato in 1000 dettagli, ma comunque va bene così. La nostra Maria Piera Ceci, dicevo, tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, il neo ministro dell'istruzione Bianchi, Patrizio Bianchi, nel suo libro Nello specchio della scuola, definiva come obiettivo portare gli iscritti agli ITS dagli attuali 15.000 a oltre 150.000 in 5 anni, e visto che siamo la seconda manifattura d'Europa, sarebbe la proporzione che ha per esempio la Germania. E sappiamo, ne abbiamo fatto decine di puntate, ogni volta che esce il rapporto delle Camere di Commercio sulla difficoltà, il cosiddetto mismatching, difficoltà di far incontrare domande e offerta, sappiamo che ci sono decine di migliaia di figure professionali, a partire dai diplomati e degli ITS, che mancano alle imprese. Il rapporto si chiama Excelsior, ho avuto un attimo un'amnesia. E allora, dicevo, la nostra Maria Piera Ceci ne ha parlato con Alessandro Mele, che è coordinatore della cabina di regia per gli ITS e segretario generale della Fondazione ITS del Turismo.
siamo rimasti molto sorpresi che nel discorso sulla fiducia al Parlamento Mario Draghi abbia parlato di educazione. Abituati a un orizzonte politico di cortissimo periodo, prima di questa folle corsa ai social like, ci sembra inverosimile che si parli dell'investimento di lungo periodo per eccellenza, l'educazione dei nostri giovani. Quindi siamo molto contenti di questa sorpresa.
Cosa non ha funzionato finora nel sistema ITS? Perché non sono decollati nonostante indici di occupazione molto alti? Quindi dovrebbe esserci la corsa degli studenti per iscriversi agli istituti tecnici superiori?
Ci sono due problemi seri che abbiamo iniziato ad affrontare. Il primo è la paternità politica. Non c'è stato un investimento istituzionale di alto profilo. Ci sono state alcune esperienze un po' isolate che non hanno coinvolto l'intero sistema istituzionale e una grande carenza di comunicazione. Nessuno conosce questa opportunità.
Gli investimenti a questo punto dovrebbero arrivare. Come utilizzarli al meglio? Cosa serve agli ITS per crescere? Qual è la prima cosa che potreste fare quando arriveranno ulteriori fondi?
La prima cosa da fare è sedersi al tavolo con le migliori eccellenze che oggi esprimono risultati di qualità.
Per esempio?
Per esempio abbiamo, sulla nautica un'accademia ha creato un campus tecnologico dove si fa anche ricerca applicata, è diventata un'academy degli armatori, dove non fanno solo la transizione dalla scuola al lavoro per i giovani, ma la formazione su tutta la filiera, la formazione continua. Questo è a Genova. Oppure sul turismo c'è una esperienza significativa che ha già il riconoscimento del biennio Full English, riconosciuto pienamente con i crediti dall'università più importante del mondo, che è quella di Losanna. Un'altra esperienza significativa, penso, sui laboratori, un laboratorio territoriale che già fa prototipazione per le imprese su Industria 4.0. Questo è la chiave del successo. L'integrazione tra la scuola e l'impresa ha funzionato. Per la prima volta dopo 60 anni siamo riusciti a dare una risposta concreta che funziona. Bisogna semplicemente far maturare questo sistema.
Quanto hanno sofferto la pandemia gli ITS? Un tipo di formazione che necessita di moltissimi laboratori, ma soprattutto di tirocini presso le aziende. Aziende che sappiamo in molti casi in questo momento sono ferme oppure sono in grande difficoltà per la pandemia. Ecco, stanno soffrendo anche gli ITS in tal senso, come tutte le altre, gli altri percorsi formativi?
Direi che abbiamo risposto con grandissima resilienza. In un weekend abbiamo inventato una didattica a distanza che non esisteva e praticamente non abbiamo perso per niente ore di formazione. Ci siamo inventati anche per l'esperienza pratica, addirittura i tirocini smart working piuttosto che i project work. Sì, è chiaro che paghiamo come tutti una situazione del mercato del lavoro molto critica, con il blocco dei licenziamenti, la chiusura delle imprese, quindi un mercato del lavoro per tanti settori fermo, impossibilità di fare esperienze all'estero, che era un'altra dei punti di forza su cui il sistema stava investendo, però speriamo di attraversare questa fase e di ritornare a dare delle risposte efficaci come abbiamo fatto finora.
Dunque vedo che ci sono molti messaggi sul tema della scuola superiore. Adesso un attimo vedremo che cosa verrà fatto. No, ma mi ha fatto sorridere un ascoltatore che ha scritto al 349-238-6666: io faccio il pizzaiolo e a luglio fa caldo e quindi niente pizze. No, guardate, capisco la battuta. È chiaro che anche il pizzaiolo a luglio ha caldo, perché il forno a legna non è che proprio sia, dai, per favore. Però non vorrei che alcune demenze di alcuni rappresentanti di insegnanti, come questa dell'eccesso di caldo tra il 6 giugno e il 20 di giugno, sporcassero tutta la categoria. Attenzione, lì importante sarà anche la presa di responsabilità degli insegnanti, poi si vedrà come fare. Insomma, non è che basta non opporre subito barriere ideologiche al fatto che non si possa, ideologiche, ma chi lo dice, para ideologiche al fatto che non si possa andare a scuola il 18-20. Poi come organizzarlo? Cioè, il ministro ne parlerà con gli insegnanti, vedremo per quali istituti. In molti casi, non in Campania per esempio, ma le scuole elementari e medie inferiori sono andate spesso in presenza, diverso il caso medie superiori. Però basta non dire no, non si può fare. Oh, sei a disposizione del ministero, lavori e sei pagato anche a giugno luglio e farai quello che decide il provveditore degli studi, il ministero. Comunque Patrizio Bianchi oggi ha detto la scuola non è stata ferma, ha fatto un apprendimento collettivo a cui dovremmo dare il giusto valore, e comunque adesso cerchiamo di le difficoltà non sono distribuite in modo lineare. Nel paese ci sono zone emarginate come le montagne, i centri urbani, non tutti i territori sono nelle stesse condizioni. Mi fa notare un ascoltatore, ma la prendo così come avviene il messaggio, che Patrizio Bianchi, che è stato, ed è vero, assessore alla regione Emilia Romagna, ha dato una grossa spinta agli istituti tecnici, agli ITS e agli ITS emiliani. Lei ha chiesto agli operatori turistici cosa ne pensano, ma guardi, ma secondo lei il problema degli operatori turistici, insomma, lei quale famiglie conosce che vanno in vacanza in massa a giugno? Perché io a giugno gli italiani si spostano nel fine settimana, poi se i genitori lavorano è difficile che prendano le ferie tutte a giugno, qualcuno lo farà sicuramente, ma non penso che il turismo italiano in questo momento si basi sulle due o tre settimane di scuola in più a giugno, stiamo scherzando, vero? A giugno c'era la presenza forte durante la settimana degli stranieri, e quest'anno gli stranieri, se verranno o non verranno, non dipenderà dalla scuola, dipenderà da se vi sarà un piano vaccinale rafforzato in Europa, se vi sarà sta cavolo di patente vaccinale, e qui inizio a lanciare l'appello sull'anagrafe vaccinale, dove io vorrei sapere che cosa si sta facendo per avere un'anagrafe di chi è stato vaccinato e quindi può mostrare un attestato dicendo io il vaccino l'ho fatto, ho fatto il richiamo. Quello è il tema, su, non è il fatto di due settimane in più a scuola. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, andiamo adesso su meteo e pubblicità e poi passiamo alle crisi, ahimè, alle crisi aziendali.
Focus Economia.
:17:40, vedo che alcuni mi chiedono la base di Draghi, quella con... allora, sono d'accordo che è stata una tamarrata di dimensioni galattiche, però vorrei usarla domani, perché abbiamo detto che la usavamo dopo che ha preso la fiducia anche la Camera, nella speranza che Draghi non la senta, soprattutto. A sto punto, invece, qualcuno contesta il fatto, basta, voglio insegnare il Ministero... no, ragazzi... non so cosa si possa contestare, l'insegnante come altri pubblici impiegati viene pagato dallo Stato poi e dai soldi, delle tasse, è un dipendente pubblico, per fortuna non ha avuto un'ora di cassa integrazione, e ho detto semplicemente che se tu sei di lavoro a luglio non è che a quel punto farai, e anche a giugno, quello che ti dice il Ministero in maniera fine. Si chiama rapporto di dipendente datore di lavoro. So che delle volte nel pubblico impiego questa cosa sfugge, ma esiste, anche se sei de facto quasi licenziabile, un rapporto tra datore di lavoro e impiegato anche nel pubblico impiego, ok? Che sembra qua. Allora, a proposito di rapporto di lavoro, andiamo sul tema delle crisi aziendali, perché oggi Giorgetti ha incontrato il neo ministro dello sviluppo economico, i sindacati sulla vertenza Whirlpool, però al di là di Whirlpool, di cui adesso daremo un aggiornamento, ci sono 99 tavoli di crisi rimasti aperti, di cui 64 sono attivi, 35 sono di monitoraggio, riguardano 110.000 lavoratori. E l'anno scorso sono state 20 le vertenze risolte, 15 scusatemi, che hanno salvato però il posto di lavoro a 30.000 lavoratori. Paolo Bricco del Sole 24 Ore, buonasera Paolo.
Sì, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
Dunque, al di là del... possiamo dare anche l'aggiornamento, perché la vicenda Whirlpool io non ho capito come si possa in qualche modo salvare, poi c'era... c'è la FIOM che ha annunciato che Stellantis ricorrerà la cassa integrazione alle presse di Mirafiori dal 22 febbraio al 5 marzo, 441 lavoratori interessati, ricordo anche che purtroppo sono stati confermati i licenziamenti per i 400 lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri. Ieri Draghi ha detto proteggere tutti i lavoratori, non tutte le attività, poi vi arriviamo, però intanto vorrei un aggiornamento su Whirlpool, prego Paolo.
Sì, beh, l'aggiornamento è presto detto, Giorgetti ha incontrato i sindacati e ha detto che farà di tutto per allungare il blocco dei licenziamenti. quindi in qualche maniera una forma di procrastinazione ben nota alla politica italiana, cioè a dire il fatto che in qualche maniera si allungano i termini e si butta la palla verso l'avanti, ecco, scusate la volgarità dell'espressione, anche perché stiamo parlando di lavoratori, persone in carne ed ossa, bisogna essere rispettosi, ma il succo è questo. Dall'altra parte i sindacati si trovano nella difficoltà di avere a che fare con famiglie che chiedono conto e naturalmente in questo momento, un momento in cui i soldi del recovery plan sono diventati come la Madonna portata in processione ovunque, naturalmente tutti i sindacati, la cosa che mi ha colpito è che sono usciti e hanno detto usiamo i soldi del recovery plan per fare rimanere le imprese in Italia, diamoli a quelli che vogliono rimanere, come ad esempio proviamo a offrirlo a Whirlpool, ma Whirlpool ha già deciso da anni che avrebbe chiuso quell'impianto e molto difficilmente tornerà sulle sue ragioni. Dunque siamo entrati di nuovo in una dimensione in qualche maniera rituale, l'abbiamo vista con tutti i ministri dello sviluppo economico, vedremo se capiterà qualcosa di diverso. Vorrei anche ricordare che è solo il primo incontro questo, perché domani, se non erro, ci saranno i sindacati dell'ILVA a parlare con Giancarlo Giorgetti.
Adesso ci arrivo su questo, ecco. Perché è un approfondimento apposito sull'ILVA. Però sì. Attenzione, perché anch'io ritengo che su Whirlpool vi sia poca strada percorribile, lo dico sì. Col massimo, diciamo, dispiacere per i dipendenti Whirlpool, perché quella è una decisione che ha preso la multinazionale e quant'altro. Però vorrei allargare da qui il tema all'approccio Draghi, perché sì. Al di là di quello che ha detto ieri, adesso lo faccio riascoltare, Draghi a suo tempo aveva detto attenzione, perché bisogna stare attenti, un conto è dare aiuti a un'impresa per far attraversare un momento di difficoltà, come può essere il Covid, di estrema difficoltà. Altra cosa è mantenere con soldi pubblici in vita le aziende zombie. Che cosa vuol dire le aziende zombie? Non che siano popolate da zombie, ma aziende che comunque falliranno. Questa è una scelta molto dolorosa della politica che deve fare. Però bisogna anche dirsela in maniera molto chiara. Un conto è permettere a qualcuno di restare in vita finché torni a camminare con le tue gambe. Altra cosa è se tu vai a buttare dei soldi in qualcosa che non serve. Ieri mi hanno ovviamente massacrato su Alitalia, perché per molti certo. Ascoltatori, e secondo me anche ha ragione, per anni l'azienda zombie per eccellenza è stata l'Italia, cioè tu buttavi soldi ma non cambiava nulla nel margine di margine operativo lordo, negli utili e in quant'altro. Sentiamo questo passaggio di Draghi, che ieri l'ha detto in maniera molto più così edulcorata, però ha detto bisogna proteggere i lavoratori, non tutte le attività, tutti i lavoratori sì, non tutte le attività.
Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce. Questa osservazione che gli scienziati non smettono di ripeterci ha una conseguenza importante. Il governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. E la scelta di quali attività proteggere e quali accompagnare nel cambiamento è il difficile compito che la politica economica dovrà affrontare nei prossimi mesi.
Allora, Paolo Bricco, che cosa vuol dire questo? Anche alla luce di un altro tema che non c'entra con le crisi aziendali aperte, ma c'entra su quello che è invece il dialogo tra parti sociali, Confindustria, sindacati, le richieste, cioè quanto andrà avanti il blocco dei licenziamenti. La Confindustria dice attenzione, che sia un blocco selettivo, perché sappiamo benissimo che alcune attività sono in ginocchio per le chiusure disposte dai DPCM, dalla legge, dalla pandemia, dai lockdown. Altre attività, citavo prima il settore farmaceutico, alimentare, ma anche la meccanica di precisione, la meccanica industriale, diciamo non hanno negli ultimi mesi risentito delle chiusure, perché non sono legate agli orari e negozi. Altra cosa invece è il tessile, che si è preso una mazzata del 28%, perché il tessile abbigliamento, perché chiaramente se i negozi sono chiusi, la gente non va nei negozi, difficilmente poi arrivano gli ordini alle industrie. Ti chiedo una risposta però dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Allora, vedo che alcuni insegnanti, immagino, mi scrivono, allora però va bene, non accetto però di essere pagato 1200 euro al mese. Guardate che gli stipendi degli insegnanti siano bassi, sono d'accordissimo, ma cosa c'entra con l'allungare la scuola? È mere con pele. Ma altra cosa è, ma io invece sarei per aumentare gli stipendi degli insegnanti e introdurre anche valutazioni di merito, però dai presidi agli insegnanti, no, perché così funziona. Qualcun altro mi scrive, ma allora lei si vergogni, vorrei sapere quante ferie fa. Guardi, le ferie che prendo io di solito le prendo ad agosto, anni fa le prendevo 2 settimane a luglio, 2 settimane ad agosto, no? Sono quelle che maturi lavorando sicuramente. Ma poi guardi che nessuno sta toccando le ferie degli insegnanti, vede che c'è una coda di paglia. Io non ho mica detto che gli insegnanti debbano rinunciare alle ferie, ma siamo impazziti? Ho detto che siccome tu sei al lavoro ancora a giugno, qual è il problema in allungare la scuola, alcuni tipi di scuole? Ma chi, io mai vorrei toccare le ferie degli insegnanti, ma che siamo impazziti? Mica può succedere come è successo in molte industrie private che hanno chiesto di scaricare le ferie durante marzo, aprile, durante il lockdown o anche dopo, così almeno recuperavano sui costi. No, le ferie tutte, diciamo, su quello che fai il 15 di giugno, secondo me uno stato serio dopo una pandemia ha anche il dovere di dire, beh, vediamo quante ore sei riuscito a fare di didattica in presenza, non è colpa tua, però insomma l'oggetto della scuola non è l'insegnante, fatevi una ragione, l'oggetto, la ragione sociale della scuola è lo studente, non è l'insegnante. Paolo Bricco, che cosa intende dire Draghi con bisogna proteggere tutti i lavoratori, non tutte le aziende, e alla luce anche della dialettica sul blocco dei licenziamenti?
Beh, vuol dire che a mio avviso qui ci sarà una discontinuità. Noi prima abbiamo descritto appunto il sistema dei tavoli di emergenza industriale, dei tavoli di crisi del MISE, che è veramente un qualcosa di straordinario, perché in realtà ad esempio il Sole 24 Ore ha verificato che i tavoli non sarebbero 99 ma 120, e gli addetti coinvolti sarebbero 110, sarebbero 200.000 e non 110.000, anche perché va detto che anche in maniera legittima, come dire, la classe politica tende un po' magari a dire che una crisi è risolta quando magari non è proprio risolta. Io devo dire, mi fido molto dei colleghi, ad esempio Carmine Fotina, che segue il MISE per il Sole 24 Ore, credo che i numeri veri siano questi. Però arrivando a Draghi, senza fare l'esegesi di Draghi e del discorso, lui ha detto proteggere e cambiare. Alcuni settori e alcune aziende verranno protette, altri dovranno cambiare. Il problema è la terza parola che manca nel discorso di Draghi, che è sottointesa, che non poteva essere detta perché in qualche maniera è implicita nel cambiare, che è chiudere. Il tema è questo. Il programma, il pensiero di Mario Draghi sul tema delle aziende è stato esplicitato in un lavoro del G20 di poche settimane prima che venisse chiamato da Mattarella a provare a fare il Presidente del Consiglio italiano. E lì è evidente il pensiero sulle aziende zombie. Il denaro pubblico falsa la struttura industriale italiana, europea, mondiale, nel momento in cui diventa doping e abuso, e fa rimanere in piedi imprese che sono sostanzialmente più morte che vive. Ecco, il sistema italiano ha sempre funzionato così negli ultimi 20 anni. Se noi guardiamo anche come ha funzionato appunto il meccanismo dei tavoli di crisi del MISE e come si sta cercando di intervenire su Whirlpool, sull'ex Embraco, sull'ex Lucchini, su Cornegliani, su Termini Imerese, anche cercando di entrare nel capitale, cercando usando il doping degli ammortizzatori sociali, sì, certo, e creando un fondo salvaguardia occupazione che avrebbe dovuto debuttare. Faccio un esempio. I famosi 470 milioni di euro del MEF pubblici con cui nazionalizzare l'ILVA sono già diventati 400 soltanto, ne mancano 70, perché 70 sono stati stornati con la prospettiva che magari, questa era precedente gestione, Giorgetti non c'entra ancora, non c'entrava, però magari sarebbero finiti a Piombino, alla ex Lucchini. Allora, voglio dire, questo meccanismo di usare tantissimo i fondi pubblici per mantenere in piedi strutture, industriali e per fare sì che in quella maniera si abbassi il conflitto sociale, perché evidentemente c'è un tema certo. molto difficile. I lavoratori sono persone e quindi bisogna anche considerare che quello è il tema.
No, no, ma guarda, io da quello che io capisco, adesso, io non voglio fare né l'esegesi di Draghi né l'interprete di Draghi, criticheremo se delle cose non hanno funzionato. Il primo passo del governo, eredità del vecchio governo, è stata quella cavolata sulle piste da sci, l'abbiamo detto lunedì. Però, da quello che capisco io, si tratterà quindi di non andare a mettere soldi pubblici in aziende che non hanno prospettive di sviluppo, di creare gli ammortizzatori sociali, in questo il reddito di cittadinanza, la cassa integrazione lo sono, poi però c'è tutta la partita su cui non possiamo dire ancora nulla, nonostante le richieste che mi arrivano, e di fino a dove arriverà il blocco dei licenziamenti. Indiscrezioni dicono giugno per tutti, altri dicono no, si sta ragionando in maniera più selettiva a seconda del motivo del crollo del fatturato. Se il motivo è la legge che ti ha chiuso, sì, se il motivo è che tu non stai più sul mercato, iniziamo a vedere. E nel ringraziare Paolo Bricco, lascio la linea GR24, però saluto anche Domenico Palmiotti che è in collegamento da Taranto, dove c'è tutta un'altra vicenda. Sempre l'ILVA è il riferimento, ma qui c'è anche la decisione del TAR di Lecce. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Devo dare delle risposte, poi far parlare anche in collegamento a Taranto Palmiotti sulle aziende zombie. Molti mi hanno scritto, beh, vale anche per Monte dei Paschi, qualcuno mi dice non parlate mai del Monte dei Paschi. Guardate, abbiamo fatto un approfondimento 2 settimane fa sul Monte dei Paschi, non lo so, immagino, dice, a me sembra, insomma, che, voglio dire, si deve trovare una soluzione per il Monte dei Paschi e anche per l'Alitalia, dopodiché, perché lì i soldi sono stati messi, soldi pubblici. Draghi sta replicando però prima del voto adesso alla Camera, e ha detto poco fa che l'impegno sarà totale per la difesa del Made in Italy, che bisogna porre molta attenzione alla ripartenza delle piccole e medie imprese, soprattutto che l'ANAC, in tema di corruzione, quindi l'Autorità Nazionale Anticorruzione, verrà utilizzata appunto per evitare che, stavo cercando di vedere l'agenzia adesso, lotta alla corruzione, sarà centrale il ruolo dell'ANAC. Potete premi Draghi un secondo alla Camera?
Che veda rispettato il principio del coinvolgimento attivo della cittadinanza nelle scelte e riesca ad alimentare e consolidare la fiducia nelle istituzioni, ma anche il necessario controllo sociale. La semplificazione dei procedimenti amministrativi serve per snellire e accelerare i processi decisionali pubblici. Sono proprio le farraginosità degli iter, la moltiplicazione dei passaggi burocratici, spesso sono la causa inaccettabile di ritardi amministrativi, ma anche il terreno fertile in cui si annidano e prosperano i fenomeni illeciti. E sulla criminalità un'osservazione sola. È vero che i dati quantitativi sulla criminalità nel corso degli anni sono andati migliorando, ma la percezione che ne hanno i cittadini no. E deve essere la percezione a guidare l'azione, a stimolare un'azione sempre, sempre più efficace. Sulla giustizia, non c'è dubbio che bisognerà intraprendere azioni innovative per migliorare l'efficienza della giustizia civile e penale quale servizio pubblico fondamentale che rispetti tutte le garanzie e i principi costituzionali che richiedono ad un tempo un processo giusto e un processo di durata ragionevole in linea con la media degli altri paesi europei. come
la giustizia civile.
L'ho detto ieri in Senato nel discorso di replica e ci tengo a ribadirlo anche in questa sede. Dobbiamo impegnarci a tutelare il sistema economico contro il rischio di infiltrazioni criminali conseguente all'immissione di flussi di denaro e di risorse pubbliche anche provenienti dall'Unione Europea. Infine, ma non meno rilevante, in tempi di pandemia non dovrà essere trascurata la condizione di tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri. Spesso sovraffollate, esposti al rischio e alla paura del contagio e particolarmente colpiti dalle misure necessarie per contrastare la diffusione del virus. Sullo sport, una breve considerazione sullo sport. Questo, il fatto che non abbia detto nulla non vuol dire che non è importante. È un mondo profondamente radicato nella nostra società e nell'immaginario collettivo ed è stato fortemente colpito dall'emergenza della pandemia. Questo governo si impegna a preservare e sostenere il sistema sportivo italiano, tenendo conto della sua peculiare struttura e dei molteplici aspetti che lo caratterizzano. Non solo in relazione all'impatto economico, agli investimenti e ai posti di lavoro, ma anche per il suo straordinario valore sociale, educativo, formativo, salutistico. Penso infine ai grandi eventi sportivi nazionali e internazionali, la cui massima espressione saranno i Giochi Olimpici di Milano e Cortina, che l'Italia ospiterà nel 2026. Il lavoro che dobbiamo sviluppare per prepararci al meglio all'evento è già una manifestazione di fiducia nel futuro dell'Italia, sia al suo interno sia all'estero. Oltre che un'occasione per il suo sviluppo, specie nel campo delle infrastrutture, del turismo, dell'innovazione tecnologica, della ricerca e della sostenibilità ambientale. Poi su altri due argomenti che sono stati sollevati oggi, turismo e fisco, ho già risposto ieri e sono anche per il turismo ho risposto ieri, che semplicemente dicendo che se c'è un settore che riparte sicuramente è quello. Lì non è che abbiamo dubbi. Mentre magari per altri settori tecnologici non lo sappiamo, lì è sicuro che riparte, perché siamo l'Italia, quindi merita sostegno.
Appunto sulla differenza tra settori, dobbiamo investire, settori no.
Bene, spero condividiate questo sguardo costantemente.
Ok, riprendiamo la linea perché le repliche, proprio da prassi, sono le repliche ai punti sollevati. Devo dire che siccome c'era stata una critica ad alcuni passaggi mancanti sullo sport, e lì Draghi ha replicato, sulla corruzione, qualcuno aveva lamentato pochi accenni alla corruzione, adesso appunto nelle repliche la lotta alla corruzione si fa semplificando la burocrazia, l'ANAC ha un ruolo centrale, e anche le dichiarazioni sulla corruzione che deprime anche l'economia. Poi c'è stato un passaggio sulla ripartenza delle piccole e medie imprese, ha detto Draghi bisogna sostenere l'internazionalizzazione e potenziare il credito d'imposta per investimenti, ricerca e sviluppo nel mezzogiorno e consulenza e dare consulenza per la quotazione delle piccole e medie imprese. Dobbiamo estendere il piano di industria 4.0 per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e sostenibilità ambientale. Allora, chi dice che tifo per Draghi, guardate, insomma, abbiate pazienza e che facciamo sentire, abbiamo sempre fatto sentire i discorsi in cui un premier chiede la fiducia. Tanto, voglio dire, prima qualcuno diceva che ero il super fan, il bimbo di Conte, dirà la stessa cosa. Poi vedremo che cosa succederà, vedremo le scelte che saranno prese, le criticheremo o le apprezzeremo. Allora, Domenico Palmiotti, ti ho in collegamento da tanto, scusami l'attesa, ma volevo sentire gli ultimi passaggi delle repliche di Draghi. Domani c'è l'incontro per l'Ilva dei sindacati con Giorgetti e quindi ti riavremo ospite domani. Mi dici solo che cosa è successo sull'Alto Forno e perché c'entra il TAR di Lecce?
Allora, il TAR di Lecce perché un anno fa, febbraio 2020, il sindaco di Taranto fece un'ordinanza dove ordinava all'azienda di rimuovere l'inquinamento e se non l'avesse fatto entro 30 giorni avrebbe dovuto spegnere l'impianto. Questa ordinanza è stata al TAR per circa un anno, è andato avanti il processo e poi il TAR sabato scorso ha emesso un'ordinanza dove ha confermato l'ordinanza, ha emesso una sentenza che ha confermato l'ordinanza del sindaco, ha respinto i ricorsi di Mittale e di Ilva e ha detto che gli impianti vanno fermati entro 60 giorni dalla 13 febbraio scorso, a partire dal 13 febbraio. Oggi ArcelorMittal ha ufficializzato il suo ricorso in appello al Consiglio di Stato, chiedendo una sospensiva appunto urgente della sentenza del TAR. Nelle prossime ore depositerà l'appello e il ricorso anche Ilva. Il Consiglio di Stato si dovrebbe pronunciare a breve e vedremo quello che deciderà. Il fronte giudiziario è molto, come dire, effervescente, perché ieri in corte d'appello la pubblica accusa ha avanzato richieste molto pesanti per la gestione Riva, ci sono 47 imputati, quindi richieste molto pesanti. Per i Riva hanno chiesto 28 anni di carcere per Fabio Riva, 20 anni di carcere per Nicola Riva, e poi hanno chiesto la confisca degli impianti. Ovviamente la confisca si avrebbe al termine dell'iter, si avrebbe eventualmente al termine dell'iter giudiziario, cioè dopo la Cassazione, però questo dimostra come la vicenda Ilva è complicatissima dal punto di vista industriale e ambientale, ma anche giudiziario, il che non è una cosa da poco.
No, e domani ci sarà una patata bollente per Giorgetti, ti avrò ospite se ce la facciamo domani, che ho anche la classifica, comunque daremo gli aggiornamenti per capire che piega può prendere. Confermo che parte dell'intervento della replica di Draghi ha toccato il tema della corruzione. Ripeto, la replica è una replica alle obiezioni che vengono mosse. Adesso non ho seguito tutta l'intervento alla Camera, però ha replicato al fatto che mancasse il tema sportivo e l'assenza di un ministero e sul tema della corruzione. Ribadisco, l'ANAC, ha detto Draghi, sarà fondamentale nella lotta alla corruzione della pubblica amministrazione, e nel ribadire attenzione la centralità dell'ANAC, immagino che arriverà anche vedremo se questo poi avrà un effetto concreto. L'ANAC di Cantone era una cosa, poi con massimo rispetto per l'ANAC di adesso l'ho un po' persa dal radar, ma è ovvio che nel momento in cui tu devi gestire poi 209 miliardi, vedremo quanti ne prenderemo, del recovery plan, hai bisogno di un'autorità che affianchi un po' sul modello, diciamo, Expo, dove si è messo a fianco l'ANAC di Cantone per in qualche modo dare una garanzia sui controlli preventivi. Tutto qua. Allora andiamo sul traffico. Posso saltare il traffico. Allora, dall'ILVA di cui ci occuperemo domani, andiamo invece al tema che è toccato poco fa Draghi, mi riferisco alle piccole e medie imprese. Qual è il punto? Che tutto il paese ha bisogno di uno slancio e di una maggiore spinta sul digitale, soprattutto, lo dico pur con molte eccezioni, le piccole e medie imprese, e soprattutto le piccole e medie imprese che non hanno utilizzato o non hanno ancora utilizzato i benefici della 4.0, che, se ho ben capito quello che ha detto Draghi poco fa, verranno non solo confermate, ma anche non solo confermati, ma anche estesi. Allora, presidente del Qua Business School e vicepresidente di Federmeccanica Federico Visentin, buonasera innanzitutto.
Sì, buonasera Barisoni, buonasera.
Allora, voi siete delle più importanti scuole di business italiane e fate formazione per imprenditori, manager, professionisti, giovani e laureati. Perché vorrei lei? Intanto perché voi avete fatto con l'Università di Verona una ricerca sugli orientamenti manageriali che favoriscono la trasformazione digitale delle aziende italiane. Ma insomma, tradotto, sì, quanto è importante la testa del manager nelle piccole, non che non lo siano le grandi, ma è ovvio che le grandi imprese poi sono anche più esposte a fenomeni di carattere internazionale, hanno una struttura diversa, ma quanto è importante nelle piccole, medie imprese, perché Draghi le ha citate poco fa e ha detto che bisogna estendere e aumentare la 4.0 proprio in quella dimensione di impresa. Bisentino.
Sì, sì, sembra quasi che abbia letto i risultati della nostra ricerca, no? Perché in effetti è il punto dolente. Se noi, l'ha detto prima, se dobbiamo fare in modo che ci sia una trasformazione vera, non è che è sufficiente, purtroppo è stata sicuramente una condizione necessaria, ma probabilmente non sufficiente, mettere una serie di sussidi e continuare a metterli, aggiungo, ma poi è una questione di cambiare la testa delle nostre aziende, e partendo appunto dall'approccio manageriale, che cosa vogliamo dire, nelle nostre piccole imprese è un altro dei fattori che manca, un motivo in più, non è solo questo. Noi in particolare al cuore da tempo che continuiamo a insistere, e troviamo tra l'altro terreno sempre più favorevole, devo anche riconoscere, in un atteggiamento di aziende piccole che intendono, che hanno capito che devono crescere per tutta una serie di motivi. Questo si sta aggiungendo, cioè il fatto che poi arrivano anche i sussidi, ma tu non hai capito come li puoi effettivamente rendere a fattore. Non è solamente una questione meramente tecnologica, ma c'hai l'impatto sul tuo modello di business, deve a che fare con come tratti i concorrenti e i clienti. Ecco, tutta questa, diciamo, attenzione comporta un approccio un po' più a 360 gradi e una capacità di leggere con un'ottica, come si diceva, manageriale, questo è un po' il tema, e poi sia guidare l'azienda, sia un imprenditore, che sia un manager, ma che abbiano comunque questo approccio. E qui c'è da dire, la formazione diventa il fattore chiave.
Dunque, voi che tra l'altro siete ben messi con questo governo, perché avete conferito, non è che lo sapeste prima, nel 2010 a Mario Draghi la laurea, il master honoris causa, nel 2005 l'avevate dato a Vittorio Colao, avete avuto anche
Franco fra i nostri
Sì. Docenti del master, quindi
no, non solo, ha seguito proprio,
ha fatto anche il corso, l'attuale ministro dell'economia e finanze. Beh, siete, diciamo, il governo qua, però al di là delle battute, senta, l'errore più, andando ancora più sul concreto, l'errore più frequente che lei vede e per cui c'è bisogno appunto di fare formazione, parlo dei manager delle piccole e medie imprese, che poi il manager sia anche il proprietario mi interessa poco in questo caso, ma qual è l'approccio frequentemente più sbagliato quando si parla di digitalizzazione?
Ma no, allora voglio dire, non è tanto nel rapporto con la managerizzazione, diciamo che
no, digitalizzazione.
Non si ha la capacità di vederne l'impatto e la lettura dell'impatto di questi strumenti. Allora uno, è molto facile dire porto a casa, la cosa più facile è vero, porto a casa un impianto che mi fa risparmiare sul costo del lavoro perché rende automatico dei processi,
certo.
Ma è veramente limitante questo aspetto, qui lo vedono un po' tutti, no? Il fatto di rendere come sia possibile vedere, no, delle opportunità importanti in termini di ritorno del business, nel ripensare il proprio sistema distributivo, il rapporto con i servizi che puoi dare al cliente, che possono essere apprezzati, come te li fai vendere poi questi servizi, come te li fai vendere il fattore. Ecco, diciamo che una conferma che aiuta, che dovrebbe dire vale la pena, è che la stessa ricerca che abbiamo fatto sta dimostrando nettamente che qui questa, diciamo, maturità digitale l'abbiamo chiamata, è riuscita a renderla concreta nelle proprie imprese, quindi solida, performa poi decisamente meglio di chi non l'ha fatto. Anche questo uno dice, beh, è ovvio, beh, insomma, uno dice, lo intuisce, poi in realtà quando fa la ricerca con i numeri e con un campione significativo di imprese di tutte le dimensioni, di tutti i settori, e trova queste conferme, beh, adesso possiamo dirlo, crediamoci, ecco, questo è un po'.
Senta, no, quindi se ho ben capito, l'errore più grosso è il porre un limite, e cioè guidare solo con la prima, la seconda, la terza marcia quando parli di digitale, cioè pensare che possa essere solo un modo per efficientare, che lo è anche, l'innovazione del processo e quindi i costi che hai per produrre un bene, ma non, diciamo, tutto quello che porta in, lei citava per esempio la distribuzione, la commercializzazione.
È in generale un cambiamento del modello
e
di
anche,
business,
aggiungo io, anche la capacità poi di, se, poi dipende da che cosa produci chiaramente,
esatto,
ma di avere un database e seguire il cliente, quello che si chiama follow up, no?
Cioè, per esempio.
Perché da questo punto di vista tu, se vuoi, come dite voi, fidelizzare, cioè renderlo sempre fedele più fedele, devi anche appunto avere un database, non ti basta vendere l'oggetto, grazie, arrivederci. E la capacità anche di
distribuire. Ma anche anticipare i fabbisogni, no? Per esempio, adesso questo è chiaro che poi dovremmo cominciare a declinare a seconda delle aree, chiaro, dei settori e tutto quello che ci va dietro, però la ricerca appunto ha voluto essere estesa proprio per questo motivo e poi insomma, i risultati sono disponibili e se ne può entrare, adesso se non vogliamo entrare nel singolo dettaglio, ma vede, è un po' come, in senso generale, stando sempre sui ragionamenti di tipo generale, è come quell'impresa piccola che pensava che andare all'estero voleva dire prendere la valigia e andare a convincere il cliente. Lo si fa, lo si è fatto, è stato il fattore di soprattutto di forza di gran parte del nostro nord-est nello specifico, ma non può bastare, oggi insomma le realtà devono diventare sempre più, no? Local per local finché vogliamo, ma anche globali, e quindi saper guidare i mercati anche con operazioni di acquisizione e non farsi acquisire e basta, questo è un altro mantra che continuiamo a ripetere anche al cuore, e sapendo governare questi processi, perché non è che basta dircelo, dobbiamo dircelo, crederci, ma anche poi studiare. Senta, perché questa cosa si possa fare.
Evidentemente mi dia un elemento, diciamo, non dico di ottimismo forzoso o forzato, ma insomma qualche miglioramento c'è stato comunque in questi anni, perché non è la prima volta che parliamo.
No, ma decisamente non è forzato, beh, questa cosa qui è la verità, cioè noi adesso lo misuriamo anche dall'interesse, da come ci vediamo l'interesse nei nostri corsi e le richieste che fanno specificatamente sui termini della crescita. Ecco, la crescita dimensionale è un fattore, insomma, sono passati veramente anni da quando nel nord-est si parlava che piccolo è bello.
Piccolo è bello, certo.
Quindi, ormai non è,
no, ma guardate, dimensione. Piccolo è bello, è nano che è brutto. E qui sì, chiudo, ecco, su questo, Vicenti, perché piccolo tu puoi essere, piccolo può essere molto bello, perché se tu sei fornitore, subfornitore, sei nella filiera del valore di quello che produci e hai, non so, 30 dipendenti, ma sei in una filiera del valore importante, piccolo è bello. Nano è un'altra cosa, perché se tu sei da solo e hai anche 300 dipendenti, ma il tuo concorrente all'estero ne ha 3.000, sei nano pur avendone 300. Diciamo, il termine dimensionale va preso in relazione a dove ti inserisci poi, che cosa fai, che cosa produci, se hai dei partner, se hai una filiera, oppure se sei da solo e prima o poi, se non fai qualcosa, verrai comprato. Allora, grazie e contento anche di sapere che c'è comunque una forte richiesta. Grazie anche al presidente della CUA Business School, Federico Visentini. È veramente tutto per questa puntata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. E torna la poco invidiabile classifica, facile stavolta capire cosa arriverà al primo posto, secondo me. Comunque, a domani.